Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zunan al microfono. Ringraziamo in regia Silvia Di Giovan Rosa, in console Mario Scatton, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che ogni settimana in onda sulla Radio Vaticana si occupa di temi legati al sociale e all'ambiente in particolare. Noi quest'oggi abbiamo come sempre due temi nella prima e nella seconda parte della trasmissione di altrettanta importanza. La prima parte sarà dedicata alla Lega del Filo d'Oro, che dal 1964 si occupa delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, in particolare per quanto riguarda alcuni soggiorni estivi che sono sin dall'origine proprio di questa importante associazione uno dei punti fermi. E quindi racconteremo in che cosa sono questi centri estivi, anche per poi magari soggiorni estivi, per dare anche delle utili informazioni anche per gli anni a venire a coloro che ci ascoltano. E poi nella seconda parte parleremo di giovani, in particolare dai 18 ai 30 anni, collegandoli alle scelte alimentari, alle diete e anche all'attenzione peraltro all'ambiente. Tutto questo tra poco. Come sempre però cominciamo con una piccola buona notizia. Mucche felici. Se le mucche sono più felici, il latte contiene più calcio. Lo dimostra uno studio pubblicato sul Journal of Endocrinology, i cui ricercatori dell'università statunitense, in questo caso del Wisconsin Madison, hanno somministrato la serotonina, vale a dire l'ormone del buon umore, in due razze di bovini. Questo ha migliorato lo stato generale del calcio in entrambe le razze, ma le mucche dell'Holstein mostravano più alti livelli del minerale nel sangue, mentre quelle del Jersey nel latte. Ed eccoci giunti al primo degli argomenti di cui vi accennavo proprio a inizio trasmissione. Parliamo della Lega del Filo d'Oro, un'associazione che ha compiuto nel 2014 50 anni. Dicevo 50 anni di assistenza, ormai evidentemente 52, di assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Ne parliamo in particolare oggi in realtà per due punti principali. Uno, lo dicevo, proprio per quanto riguarda i soggiorni estivi che la Lega del Filo d'Oro organizza ormai da sempre, di fatto da quando ha cominciato ad esistere e a operare effettivamente, che hanno avuto già una serie di appuntamenti importanti a Senigallia, quindi vicino ad Ancone, a Gabicce a Mare, Pesaro e Urbino, e poi vogliamo dire che anche dal 28 agosto, quindi ancora da svilupparsi proprio questa esperienza, l'11 settembre a Cavalese in provincia di Trento. Capiremo bene quanto sono importanti e quale occasione offrono questi soggiorni estivi. E poi vi dicevo, c'è anche un'altra ragione più musicale, se vogliamo, che vede anche protagonista la Lega del Filo d'Oro. Allora, per parlare di tutto questo nel tempo che avremo a disposizione, noi diamo il benvenuto ormai ad un amico proprio della Radio Vaticana, vale a dire al segretario generale della Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli. Buongiorno.
Buongiorno, grazie ancora per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi in questa giornata di agosto, quindi una giornata che prelude ormai fra qualche tempo, ormai a fine mese, in realtà partirà l'ultimo per quanto riguarda quest'estate dei soggiorni estivi per l'appunto programmati dalla Lega del Filo d'Oro, quello che avverrà a Cavalese in provincia di Trento. E allora Rossano Bartoli, io ho detto appunto la Lega del Filo d'Oro ormai ha passato il mezzo secolo di esistenza, siete ormai arrivati a 52 anni di esperienza e per voi questa formula dei soggiorni estivi è molto importante, con dei risultati altrettanto importanti. Ci racconti effettivamente in che cosa consistono i soggiorni estivi e magari anche qualche notizia relativa a quelli che si sono appena svolti rispetto a quello che tra poco comincerà a Cavalese?
Ma i soggiorni estivi sono sicuramente un momento importante nella vita di persone sordocieche, di persone con pluriminorazione, perché consentiamo per un periodo di una, due settimane di trascorrere o al mare o in montagna una vacanza insieme a delle persone che li accompagnano, che sono dei volontari, persone molto brave, molto disponibili, persone che hanno fatto dei corsi di formazione per apprendere il sistema di comunicazione con chi appunto è sordocieco e rappresentano un bel momento di svago, un momento di socializzazione, ma anche una bella esperienza per vedere quelle autonomie che magari sono state conquistate in anni di attività educative, riabilitative, eccetera, come poi vengono espresse in una vita quotidiana, soprattutto insieme agli altri. Quindi andiamo negli alberghi come turisti assolutamente normali, prendiamo l'ombrellone, le sdraie, il pattino, insomma si fa una vita assolutamente in mezzo agli altri.
Ecco, e quali sono state il bilancio? Ormai appunto voi con una lunga esperienza come quella che avete e facendo proprio dei soggiorni estivi uno degli elementi portanti tra le tante attività che svolgete, quali sono gli effetti poi in particolare sulle persone che soffrono di questa problematica e sui familiari? Ecco, quanto sollievo ricevono?
Gli effetti sono molto positive sulle persone perché finalmente vivono un'esperienza insieme agli altri, liberi e partecipano attivamente a quello che è un programma di svago che solitamente avviene durante il periodo estivo. Naturalmente sono anche momenti formativi perché si coglie l'occasione per visitare un museo, per vedere un'azienda, per fare delle esperienze con per esempio i cavalli, insomma sono dei momenti molto forti. Per le famiglie diciamo che rappresentano una pausa, un momento di respiro perché soprattutto per chi ha il figlio magari sempre a casa, naturalmente è molto impegnativa la situazione e quindi anche loro, per il periodo in cui affidano il figlio alla Lega del Filo d'Oro con i propri operatori e con i propri volontari, si sentono più tranquilli e quindi godono di un momento di relax.
Ecco, naturalmente voi avete poi tra l'altro già vissuto due soggiorni marini al mare, diciamo, Senigallia, Gabice.
Sì, sia Senigallia che Gabice a mare sono andati molto bene, un'accoglienza assolutamente splendida da parte degli albergatori, da parte delle città dove siamo stati presenti e si sono tutti prodigati per rendere questo periodo di vacanza il migliore possibile.
E ora si preannuncia quello invece montano di soggiorno, dicevamo, Cavalese, come si sta preannunciando questo?
Questo si sta preannunciando che intanto abbiamo detto a tutte le persone che parteciperanno che dovranno venire con calzature adeguate, insomma, e anche un abbigliamento adeguato perché naturalmente siamo in montagna e alcune passeggiate, alcune escursioni, ciascuno secondo le proprie possibilità, sono certamente previste. Quindi è un momento molto bello anche questo, dove la vita all'aria aperta, a contatto con la natura, a contatto con le situazioni che appunto si creano in montagna, è una bellissima esperienza che le persone tutte fanno molto volentieri e che di anno in anno aspettano il nuovo soggiorno.
Ecco, a proposito, Rossano Bartoli, ancora una volta ricordiamo, segretario generale della Lega del Filo d'Oro, con il quale stiamo parlando per l'appunto dei soggiorni estivi. Coloro che magari sono all'ascolto e magari non sono ancora entrati in familiarità esattamente con i soggiorni estivi che voi organizzate, ecco, come si può eventualmente entrare a partecipare a questi soggiorni?
Ma si può entrare mettendosi in contatto con la Lega del Filo d'Oro, quindi andando sul sito della Lega del Filo d'Oro o in una delle sedi. Ricordo che noi siamo presenti in 8 regioni italiane, quindi a Lesmo, a Modena, ad Osimo, la sede centrale, a Molfetta, Termini Imerese, Roma, Napoli e Padova. In una di queste città c'è una sede della Lega del Filo d'Oro, quindi ci si mette in contatto e poi dopo si entra in un percorso ben codificato dove se noi non conosciamo ancora questa persona sordocieca si fa la conoscenza, si capisce qual è la sua situazione, quali sono i sistemi di comunicazione, quali tipo di autonomia possiede e quindi si entra in quello che è un percorso previsto all'interno della Lega del Filo d'Oro.
Ecco, e tra l'altro vogliamo proprio ricordarlo sin d'ora, il sito proprio della Lega del Filo d'Oro, del resto è molto semplice, le www.legadelfilodoro.it, tutto attaccato e senza accenti né apostrofi.it, www.legadelfilodoro.it. Segretario, prima anche di salutarci, io dicevo, però c'è anche un altro elemento importante, proprio in corso in questi giorni, in cui voi siete presenti come partner etico, in particolare del 17° Summer Jamboree, che è un festival di musica molto importante che sta avendo luogo proprio a Senigallia fino a questa domenica, fino al 7 agosto. Qual è l'importanza della presenza, della vostra presenza come Lega del Filo d'Oro, e che cosa, diciamo, come sarete presenti di fatto?
Beh, allora, intanto è una presenza, questo è il quinto anno consecutivo che siamo sponsor etici della manifestazione. Tutto nasce dall'avere gli organizzatori del Summer Jamboree e la Lega del Filo d'Oro un amico comune, che è Renzo Arbore, che naturalmente, essendo un appassionato di questo tipo di musica di quegli anni e essendo amico degli organizzatori e nostro testimonial dal 89, è stato facile, diciamo, inserirci come sponsor etico. È un momento naturalmente di divertimento ludico, ma che vede la presenza. Durante questi giorni del summer ci sono oltre 400.000 persone che passano diciamo, in un momento, diciamo, di concerti, di feste, eccetera. Noi abbiamo allestito uno stand, tra i tanti che ci sono, dove proponiamo un modo di vivere il rock and roll dalle persone sordocieche, quindi una sorta di percorso sensoriale, dove una cosa molto semplice, ma si entra e si prova la sensazione di come una persona sordocieca utilizza il tatto, di come una persona sordocieca può sentire la musica attraverso le vibrazioni, ci sono alcune situazioni predisposte, di come una persona sordocieca comunica. Abbiamo visto un grosso interesse, le persone sono lì naturalmente per divertirsi, ma il fatto di avere un momento, una riflessione nei confronti di chi non vede e non sente, che ha altre problematiche, è un momento che vedo che nessuno nega e per noi è importante, perché ci facciamo conoscere e sicuramente poi da questa conoscenza derivano anche dei sostegni, dei contributi per continuare a sviluppare e potenziare l'attività a favore delle persone sordocieche.
Bene, noi siamo quindi molto felici anche di dar conto di questo importante evento legato proprio al 17° Summer Jamboree in corso a Senigallia fino al 7 agosto. Abbiamo soprattutto parlato dei soggiorni estivi della Lega del Filo d'Oro insieme a Rossano Bartoli, segretario generale della Lega del Filo d'Oro, che ringraziamo molto, facciamo i migliori auguri proprio per questo soggiorno a Cavalese, e poi in attesa di risentirci naturalmente, di continuare il nostro percorso per conoscere bene tutte le vostre attività. Grazie ancora.
Grazie, buongiorno.
Ed eccoci per la seconda parte, siamo riusciti a stabilire il collegamento con la nostra gradita ospite. Vi dicevo a inizio collegamento che parliamo di giovani dai 18 ai 30 anni, che magari non tutti sanno, ma vengono definiti anche negli studi millennials. Evidentemente si passa anche proprio al concetto del millennio del 2000. Ebbene, questi giovani e il loro rapporto con le diete alimentari, il tipo di alimentazione e anche la sensibilità verso l'ambiente, tutti elementi che sono presenti nell'indagine che è stata resa nota proprio dalla fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, e da cui emergono sicuramente elementi interessanti per capire qual è l'approccio effettivamente di questa categoria rispetto a questi elementi. Allora, per capire quali sono gli elementi principali, noi abbiamo in linea proprio una delle ricercatrici che si è occupata di questa indagine, che comunque collabora proprio con la fondazione, a cui diamo il benvenuto, Katarzyna Dębska. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi per parlarci, per spiegarci quali sono i punti principali che emergono da questa indagine che voi avete realizzato, un'indagine Vox Populi, quindi proprio andando ad ascoltare le voci di questa categoria, dicevo, dai 18 ai 30 anni, oltre 800 ragazzi tra i 18 e i 30 anni in tutte le regioni italiane. Allora, quali sono gli elementi che emergono maggiormente, Katarzyna Dębska?
Dunque, da questa indagine, appunto come hai anticipato, su questo campione di 800 ragazzi emerge una forte propensione da parte della generazione dei millennials a puntare su una dieta che faccia bene non solo alla salute ma anche all'ambiente. Infatti si tratta di una generazione che sorprendentemente è molto consapevole che il cibo dà un contributo importante al cambiamento climatico e quindi si scoprono climatariani, diciamo, secondo una definizione recente del New York Times, per cui si vuole adottare una dieta per in qualche modo contrastare il cambiamento climatico, adottando quindi una dieta che noi definiamo sostenibile. Penso sarebbe utile quindi parlare di che cosa vuole dire mangiare in modo sostenibile.
Assolutamente, infatti mi ha tolto le parole di bocca, possiamo dire in questo modo, ma è proprio quello che tutti noi vorremmo sentirci dire. Ovviamente siamo in tempi stretti e limitati, ma è importante ottenere da lei questa informazione. Prego.
Certo, per alimentazione sostenibile si prevede un'alimentazione che sia nutrizionalmente adeguata, però che abbia anche una bassa impronta in termini di uso sia del suolo che delle risorse idriche, quindi che sia a bassa emissione di carbonio e di azoto e che sia molto attenta alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Cibi quindi che siano locali e tradizionali e accessibili a tutti, quindi per noi in Italia non sarebbe altro che riscoprire la dieta mediterranea. Tuttavia, secondo questa indagine è emerso che la maggior parte degli intervistati crede che un'alimentazione che sia sostenibile per l'ambiente non sia però sostenibile da un punto di vista economico.
Ecco, quindi questi sono ulteriori elementi. Tra l'altro, ecco, approfittiamo per chiederle da subito, questa indagine la possiamo approfondire maggiormente magari andando sul sito che lei ci vorrà dire?
Certamente, tutte le pubblicazioni e le ricerche che sono condotte dalla Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition sono disponibili andando sul sito www.barillacfn.com e appunto sono scaricabili sia in versione italiana che in inglese andando sulla sezione appunto pubblicazioni, per cui ci sono numerosi approfondimenti che la Fondazione fa non solo sull'alimentazione ma anche sull'agricoltura sostenibile, sullo spreco di cibo, per cui chi è interessato appunto a questi temi sicuramente troverà molto materiale interessante.
E in effetti proprio la Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, vogliamo ricordarla, è nata nel 2009 con l'obiettivo di analizzare i grandi temi dell'alimentazione e della nutrizione nel mondo, fattori economici, scientifici, sociali e ambientali che vengono a questo punto studiati nel loro rapporto di causa effetto con il cibo attraverso un approccio multidisciplinare, come del resto è anche alla base di questa stessa indagine che Katarzyna Dębska ha molto ben descritto in sintesi. Di questo la ringraziamo moltissimo, però vogliamo approfittare in conclusione anche perché magari alcuni diranno ma perché Barilla ha voluto fare questo e magari che cosa c'è sotto. Allora vogliamo dire che cosa è che di fondo fa muovere Barilla anche in questo senso, con questa fondazione, e perché tutto sommato si può pensare che non sempre ci sia qualcosa dietro?
E Esatto, quindi intanto la fondazione nasce nel 2009 e diciamo lo scopo principale è quello di informare i consumatori per effettuare delle scelte consapevoli rispetto alla loro alimentazione senza però indirizzare verso uno specifico prodotto. Bisogna ricordare che viviamo in un tempo in cui tutti parlano di alimentazione e spesso è difficile trovare anche delle voci attendibili. Quindi la Fondazione si occupa di approfondire le conoscenze per capire la connessione tra alimentazione e ambiente, basandosi su dati scientificamente validati e allo stesso tempo facilmente comunicabili. E per questo motivo appunto tutte le pubblicazioni sono disponibili online. Perché quindi anche consapevoli, tornando quindi all'indagine di cui si parlava prima, una percezione sbagliata che le diete sostenibili siano più care, dato che riducendo il consumo di carne, per esempio, a 2 volte a settimana è possibile risparmiare addirittura 200 euro.
Io devo fare i complimenti perché Katarzyna Dembski è stata bravissima nel sintetizzare tanti elementi importanti. Io direi che torneremo su questi temi, magari anche passata l'estate, se sarà d'accordo, per maggiormente magari identificare alcuni temi ulteriori. Noi intanto rimandiamo al sito che lei ha ricordato, vogliamo ancora ringraziare Katarzyna Dembski come ricercatrice proprio della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition per questa importante indagine, e ringraziamo ancora lei e tutti i suoi colleghi. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con i fatti alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.